Bentornati in diretta come ogni lunedì da Bar Sport Serie A. Oggi io sono Tommaso Anclisano, che con me c'è Luca Bernardini.
Ciao raga.
Oggi siamo qui per parlare come ogni settimana di, appunto, di Serie A, della giornata che si sta per concludere con Lazio, Lazio-Cagliari di stasera, sul quale vi aggiorneremo per eventuali cambiamenti di risultato. Prima di iniziare voglio ricordarvi che ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30 e potete farci domande al numero WhatsApp 333-89-82-560 su, appunto, WhatsApp o sul chat Twitch di Radio Incontri. Detto questo, direi di partire dalla prima partita della settimana, ovvero da Cagliari-Venezia. No, da Cagliari-Verona, scusate. Finita 1-0 con gol di Cagliari, la partita del venerdì sera classica, classica fra piccole, classica partita italiana, diciamo. Cagliari che vince 1-0 sul campo del Verona, non con poca fatica. È il secondo gol consecutivo di Piccoli. No, potrei aver sbagliato.
Questo è la 23.
Iniziate e partite.
Allora ragazzi, ci troviamo nella 23esima giornata, non come questo conduttore incapace ha fatto finora. Siamo con Parma-Lecce, finita 1-3 con il gol di Valeri Krestovic e doppietta di Pierotti. Ci troviamo qua e secondo me, inizio a dire al mio conduttore, il mio grande amico Tommaso Anglisano, che secondo me Falcone può essere pronto per una big, perché ha praticamente salvato il Lecce in più occasioni. Poi che dire, c'è Pierotti che durante queste ultime partite, durante l'assenza di Dorgu è stato spostato da terzino, ha preso il suo posto come esterno d'attacco e in questa partita ha sancito il suo upgrade, il suo passaggio ad attaccante titolare in questo Lecce, segnando due gol abbastanza bellini.
Sì, come hai detto te, è un momento sicuramente buono per il Lecce dall'arrivo di Giampaolo, si è ripreso, ora prova una mini fuga dalla zona di retrocessione. Te chi metteresti, diciamo, fra MVP, fra Krestovic e Pierotti?
Pierotti
perché, diciamo, sono la prima doppietta.
Prima doppietta, Krestovic ok, gol, due assist, ma è la punta, è quello che deve fare finora, e viste le statistiche tra tiri, gol fatti di Krestovic, non possiamo considerarlo ancora completo.
Che comunque lei ci ha rifiutato 25 milioni dall'Inghilterra per Krestovic, che comunque non sono pochi, cioè vuol dire che è una... Ho letto anche dal Milan nell'ultimo giorno 20 milioni.
Lo posso dire? Sì. Glielo portavo in spalla.
Anche secondo me, perché va bene, sì, è giovane, manco troppo, a margini però... non penso possa diventare tanto più forte di quello che è ora.
C'ha la sua età Krestovic, eh?
Sì. Passiamo a un'altra partita, diciamo, molto molto meno divertente di questa sicuramente, che è Monza-Verona. Finita 1-0 per il Verona, la prima partita del sabato, con l'autogol di Lekovic. Un Monza sempre più ultimo, praticamente possiamo dire quasi retrocesso, a meno 8 dal 17° posto. Una squadra, possiamo dire, vuota quasi, che ha venduto anche i migliori a gennaio, fra Maldini, Pablo Marì. Poi sempre ricordando le cessioni dell'estate scorsa, fra Di Gregorio, Colpani. Sembra quasi una squadra senza più un progetto, senza più niente.
Non c'è più. Tra l'altro Lekovic, che autogol è? Che autogol è? Un pallone che non entrava neanche nello specchio della porta. Quasi da inchiesta, da calcio scommesse, non mi dice niente. Come fai? Ma come ti viene in mente?
Dall'altra parte c'è invece un Verona in ripresa, che prova anche così come il Lecce, una minifuga, sempre si porta più 3 dalla zona di retrocessione. Sicuramente molto in miglioramento rispetto a 2024, quello
sì,
sicuramente.
Certo.
Su queste prime partite andiamo un po' più rapidamente.
Sì,
siamo a Udinese-Venezia, tra due per l'Udinese. Vuoi parlarne tu o introduco io?
Ti dico che abbiamo una torre nell'attacco dell'Udinese, sì. 2 metri di Cristiano,
che sblocca
Lorenzo,
la partita.
Lucca,
che sblocca la partita, raddoppia poi Lovric. Venezia che poi, a dire la verità, la riprende con Nicolussi e Kier, poi il gol di Kier Bravo che spegne le speranze del Venezia. Un Venezia 19esimo che, secondo me, a differenza del Monza, può ancora dire la sua.
Sì.
Perché comunque è una squadra, forse sulla carta inizio anno anche più debole, però ha un gioco, un allenatore migliore secondo me, e vedremo però quanto peserà l'infortunio di Stankovic, perché comunque posso dire sia uno dei migliori 3 del Venezia insieme a Oristagno e forse Nicolussi.
Mm-hmm.
E comunque se dovesse essere confermato il pesante infortunio al ginocchio sarebbe una perdita pesante.
Sì. C'è da dire che nell'occasione del gol di Kerbravo, Solé ha avuto un lapsus, si è scordato di chiamarsi Solé. Non so se pensava di chiamarsi Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo. Fatto sta che ha scartato tutta la difesa, ha messo un pallone che Solé comunque di Kerbravo ha trasformato bene, c'è da dire.
Sì, è un ennesimo gol di Nicolussi, che
Bel gol,
grandissima
la grande
punizione,
punizione.
che conferma l'ottima annata che sta facendo. Se non erro è il quinto o sesto gol addirittura, che per un centrocampista nel suo ruolo è un numero
Sesto?
enorme. O quinto o sesto, ho letto oggi.
Sì, siamo sui 4-5.
Quello che invece manca un po' al gol è Oristanio, che manca da un po'. Poi si può perdonare. Torna invece al gol Gettier, penso l'abbia fatti due quest'anno. E di Gettier ricordo il gol famoso alla Juve con il Monza, all'esordio
Non me ne devi
in
parlare, non me ne devi parlare.
Serie A. E invece un ritorno importante in maglia Udinese, che non giocava da, posso dire, un anno e mezzo per prestiti, è Simone Profondi. Torna in campo anche se per solo per 10 minuti. Io spero, da italiano e da amante del calcio, possiamo dire, che trovi più spazio, perché
Sei un
comunque
romantico.
Udinese non è che è una squadra ricca così tanto di talenti. Sta andando bene, sì, ma possiamo dire quasi in un limbo, perché retrocedere e retrocedere. Sicuramente non rischia, a meno ovviamente di crolli esagerati all'ultimo. Andare in Europa la vedo molto molto difficile, quindi a questo punto perché non dare fiducia a Pafundi, che comunque mi
Esatto.
sembra, se tutti gli allenatori ne parlano così bene, tra cui Mancini, ma anche lo stesso Sottil l'anno scorso ne parlano così bene, perché non dargli fiducia?
Non lo so, perché è una squadra, cioè una squadra che sono anni che resta lì, galleggia nella metà classifica, si pensa possa retrocedere, poi ritorna a fare i suoi risultati, sta lì su quel decimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo posto, che però c'è, da quanto è in Serie A l'Udinese? Troppo
Penso da
tempo,
sempre.
da sempre.
È così come il Torino, ogni
Ha
anno
mai
qua.
fatto qualcosa questa squadra? No.
No, dagli anni di Sanchez e di Natale. Così come il Torino, ogni anno parte benissimo,
E
si
poi
assicura la
Bau.
salvezza praticamente a ottobre, finisce il campionato a ottobre e pensa all'unità dei giocatori. Speriamo sia così anche per Pafundi. In questo mercato, tra l'altro, ha rescisso il contratto finalmente dell'Ufeu, dopo 2 anni di
Di
inattesa, possiamo
crociati.
dire, di crociati, di ricadute, vari infortuni. Penso si ritiri direttamente dal calcio, perché tanto non credo ormai possa dare ancora qualcosa al calcio.
La sua carrierina l'ha fatta,
Sì,
dai.
detto questo, direi di passare alla prima canzone di oggi, che è Devastante di Olly.
Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine, spiare le finestre accese delle case in centro, soltanto per immaginare di abitarci dentro. Il panico e gli attacchi, il rumore dei tuoi tacchi, l'umore dei tuoi sbalzi. Ricordati di noi, a bere dentro un bar, di quelli con l'insegna luminosa che non va. Ricordati di noi, a combinare guai. Ma quante cose devo ancora dirti? Ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace, che non sono capace a vivere una vita senza te. Non ci sono più canzoni da cantare, farfalle da mangiare. Ho un dubbio dopo l'altro, ma so che voglio te. Sei devastante. Pensa che è classico, due bambini ed un cane in un attico. Svegliarsi tardi e non andare all'assemblea condominiale. Oh, ma guarda un po', finalmente sorridi di nuovo. Ti bastava cambiare lavoro. Sai che sparisco e che ci sono. So quando hai voglia e quando hai sonno. Buonanotte, io resto ancora un po' sveglio, che ho voglia di stare a spaccarmi le nocche. Assieme a te non mi annoio, potrei pure fare la coda alle poste, fare la parte di quello più forte. Se te la sentirai, tu ricordati di noi, ubriachi dentro a un bar, a fingere che non ci sia qualcosa che non va. Ricordati di noi, a combinare guai. Ma quante cose devo ancora dirti? Ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace, che non sono capace a vivere una vita senza te. Non ci sono più canzoni da cantare, farfalle da mangiare. Ho un dubbio dopo la
Siamo tornati.
Tornati in diretta, siamo sempre noi, fortunatamente. Direi di passare alle partite del sabato, iniziamo a parlare un po' di big. Passiamo ad Atalanta-Torino, finita 1-1 per nessuno, perché 1-1, un pareggio. Con gol di Jim City e pareggio di Maripan.
1-1 per il calcio.
Per il calcio. Atalanta è in un periodo del 2025 molto altalenante, perché comunque da dopo la Supercoppa non ha più continuato il cammino, diciamo, di praticamente 11 vittorie di fila che ha fatto tra ottobre e dicembre. Una fase di calo che secondo me ci sta, se però veramente si vuole puntare allo scudetto, come dichiarato da Gasperini, non esplicitamente, però si è fatto capire, non basta questo.
Tocca tirare uno schiaffo a Retegui.
Sicuramente, che sbaglia il rigore che praticamente vale 2 punti, possiamo dire, costa 2 punti all'Atalanta, rigore osceno. Tra l'altro, rigore rispetto contro il Torino, sia andata che ritorna dall'Atalanta, andata da Pasalic al 90esimo, a ritorno da Retegui. Milinkovic, parlando di rigori, si conferma un pararigori infallibile.
3 metri di vichingo, barbone.
3 rigori su 3 parati, 2 di quale all'Atalanta, tra l'altro. Un giocatore che mi sembra un po' off per l'Atalanta, diciamo, è magari De Ketelaere, ma è un gran momento.
Però l'ho visto fare delle belle giocate comunque, non trasformate, sia per la buona difesa del Torino, perché comunque hanno difeso bene in quelle occasioni, sia anche per l'attacco, per il giocatore che non l'ha trasformata in sé. Si parla di Brescianini, che ha avuto un paio di belle occasioni, ma non ha concretizzato.
Sì, Atalanta, a quale manca anche Lookman.
Esatto, un'assenza molto importante.
Ricordiamoci anche che ha giocato a Barcellona, comunque ha fatto una grande partita, solo 3 giorni fa, cioè 3 giorni fa di questa partita. E sono comunque energie che, vai a vedere, in weekend ti pesano poi.
No, certo.
Un giocatore sul quale io punterò sempre e dirò sempre che ha dato più spazio è Samardžić, perché a me Brescianini non convince pienamente. Pasalic quest'anno sembra irriconoscibile e secondo me Samardžić dovrebbe avere molto più spazio, anche perché con la Juve entrò, svoltò la partita, fece un partitone.
La fa, tira quella mina da fuori area, che comunque segna perché segna. Brescianini segnano tutti in questa squadra, ma che dà Gasperini, ma che fa?
Anche perché tecnicamente secondo me resta uno dei più forti d'Atalanta, sicuro. Se non il più forte, insieme a Lookman e De Ketelaere. Da sottolineare il rientro in campo di Scamacca, ha durato 10 minuti con annesso infortunio. Si parla addirittura di stagione finita, con operazione e 3 mesi fuori. Sarebbe una notizia molto, diciamo, poco
triste.
Bella per...
Molto triste.
Sia per l'Italia che per Gasperini, perché comunque... Gasperini deve fare altri tre mesi solo con Retegui punta, perché Lookman ora attualmente è rotto e non mi sembra dia garanzia da punta così tanto quanto le dà da sottopunta, certo. Diciamo da trequartista.
L'unico utilizzato come sostituto di Retegui, che ha comunque provato finora, è andato via, quindi o gioca con un falso 9, con comunque Brescianini, Samardžić, De Ketelaere, Lookman quando torna. Se dovesse far male un Retegui, dovesse smettere di giocare per qualche motivo, ma è molto corto in attacco comunque, pur avendo i suoi giocatori.
Sì, invece la questione esterna che ne parlammo due o tre puntate fa con il Buracchi, questa per la tua, sono 3 per 2 posti, che sono Zappacosta, Ruggeri e Bellanova. Te chi faresti giocare ai titolari? Considerando però che Bellanova gioca sulla destra, Ruggeri sulla sinistra e Zappacosta entrambe le fasce.
Sono un romantico, sono un amante del mio Davide Zappacosta.
E dove? Per la sinistra o
per
destra?
Per me gioca a sinistra.
Sinistra, quindi Ruggeri out.
Bellanova è troppo forte.
Quindi Ruggeri out, secondo me, io lo penso come te, uguale. Sì, Ruggeri è giovane, però non mi dà quello che mi dà Zappacosta, magari anche in fase
ancora
difensiva.
Può dare.
Forse ha un piede un pochino migliore di Zappacosta,
di Zappacosta.
Però non fa la stessa fase difensiva, fase offensiva, perché comunque Zappacosta, posso dire, è ambidestro rispetto a usare bene entrambi i piedi. Rientra e tira, che è una cosa che non fa sicuramente Ruggeri, perché con il destro veramente manco ci cammina. E secondo me, e secondo te, a quanto pare dovrebbero essere questi gli esterni titolari, sì. A differenza del Buracchi che diceva Ruggeri Bellanova. Comunque ci sta, cioè sono comunque
c'è anche
rivali.
Da dire che l'Atalanta negli ultimi anni con Gasperini ha alternato stile di gioco, ha cambiato stile di gioco. Prima era molto più incentrato sugli esterni e sulle fasce, adesso è molto più un gioco di calcio effettivo e di punte, di centrocampisti, di gioco al centro del campo.
Sì, prima di passare a Bologna Como, nel frattempo è iniziata Lazio Cagliari. Vedremo eventuali aggiornamenti, ce li darai tu, anzi eventuali aggiornamenti di risultato. Passiamo alla partita del sabato sera, che abbiamo tra l'altro visto insieme io e te, che è Bologna-Como. 3-2-0 per il Bologna, con gol in di Silvestri e il gol da subentrato che sta molto a cuore a te di Fabian. Parlamene te, dai.
Che devo dire? Che ti dico che De Silvestri sono 12 o 13 stagioni sulle ultime 15 che va in gol. Un record italiano sicuramente per un difensore, anche perché inizia a avere la sua età e non so quanto continuerà. Ed è bello comunque vedere un giocatore che gira così tanto, cioè gioca così tanto e comunque riesce a segnare. Un giocatore sottovalutato da tutti. Cioè, se ti vengo a chiedere un giocatore del Bologna, non mi dici De Silvestri. Mai. Nessuno. Mi ero anche scordato giocasse al Bologna. Sopra di lui soltanto Sergio Ramos in stagioni con gol consecutive.
Sì, perché ormai è vista come un'abitudine che sì, comunque esatto. Lui infascia sempre tutti gli anni, quindi si tende un po' a scordarcene.
Esatto.
Parte sicuramente condizionata dall'espulsione di Fadera, l'espulsione sì, sciocchissima di Fadera.
Sei un idiota.
Ammonito, come fai? Protesta, seconda ammonizione rosso. Lascia la squadra in 10 al 40esimo.
Stai zitto.
E non, sicuramente non aiuti la squadra a provare a vincere, specialmente il Como in questo momento che ha un bisogno disperato di 3 punti, perché è 18esimo, pari punti con la 17esima, sì, quindi... Cioè...
Comunque, c'è da dire, tutte queste squadre che stanno lottando per la retrocessione sono squadre che partono sempre bene, il Parma e il Como.
Perché comunque giocano bene.
Partite bene, ma...
A me sinceramente...
Sono addormentate.
Io preferirei, è brutto dire, preferirei molto più retrocedesse, che ne so, un Cagliari, un Lecce rispetto sì. A un Como, un Parma, che comunque sono squadre che ti diverti guardandole.
Sì, esatto. Anche un Venezia, cioè sì, perde sì. Ma gioca almeno.
Sono le squadre che magari contro poi vanno a vincerti contro la Juve, contro il Milan, contro l'Inter e poi perdono, non fanno mai punti in... Le parti che contano per loro che sono queste, cioè magari non con il Bologna, ma anche con queste parti qua, insomma.
Fonseca è un profeta, Fonseca ha ragione.
Fonseca è un profeta. Un'altra cosa che non piace a me del Bologna, invece, è la troppa alternanza dell'attaccante. Perché io non so tu cosa ne pensi, ma secondo me ci dovrebbero essere in ogni squadra 11 delineati. E poi, ovviamente, se turnover, qualche infortunio... squalifica, però secondo me ancora italiano non ha capito fra Dalling e Castro chi è il vero titolare.
Un nome e un cognome, il cognome l'hai già detto te, io dico Vincenzo italiano. Vincenzo italiano non ha mai una squadra con dei titolari fissi.
Giusto.
E questo gli dà noia, perché ce l'ha i giocatori per giocare bene, può farlo meglio in campionato, ma no, deve alternare 50 giocatori, 50 stili di giochi diversi. Cioè, a caso neanche i giocatori sanno quando giocano e chi gioca soprattutto. Cioè non...
Italiano che però
non lo sa manco lui.
A numeri ha fatto meglio Thiago Motta, perché comunque con le stesse partite ha un punto in più. Quindi
certo.
C'è anche da dire che quest'anno quelle davanti corrono molto di più. Sicuramente per la Champions sia un obiettivo impossibile. Però già riqualificarsi
mai dire mai.
In Europa League sarebbe secondo me un traguardo importantissimo per il Bologna.
Sì, certo.
Anche perché abbiamo visto quest'anno che ha avuto anche 8 partite in più di Champions League, che non è una cosa per niente da sottovalutare. Ha fatto anche la sua figura decente.
Si è ripreso, ha rischiato di finire a 0.
Sì. Però ha vinto col Dortmund alla fine, che sì, comunque
sì,
per
sì. Non è difficile, cioè,
storico
è facile.
Per il Bologna,
sì.
Anche per lo Sporting comunque di lusso per il
sì,
Bologna.
Sì, ha dato il suo.
Sì. L'ultima cosa su questa partita, volevo parlare un attimo di Fabian, come da te prima citato. Secondo me è un giocatore un po' alla Frattesi, che non è titolare fisso, c'ha l'inserimento. Quando gioca segna alla fine, perché l'anno scorso i suoi gol l'ha fatti. Solo che non capisco quest'anno, non so se non piace italiano o ha avuto problemi suoi.
Io ho la mia teoria che abbia fatto qualcosa italiano, boh, non posso dire cosa abbia fatto secondo me perché non è consono, però non lo so, veramente, cioè lo fa giocare 5-10 minuti a partita quando è un giocatore che, cioè, lo vedi anche in campo, ti è sempre lì dietro la punta e quando entra e gioca segna, cioè io penso non l'ho visto giocare 40 minuti in una partita dalla terza di campionato.
Sì.
Fa giocare a chi?
Odegaard. Sì, è un bel giocatore, però secondo me Fabian
è un pochino meglio.
È più giovane e anche più forte,
italiano.
Potenzialmente, italiano. Passiamo alla prima partita della domenica, invece, che lascia introdurre a te, che è Juventus-Empoli.
Juventus che torna alla vittoria. Vittoria in casa. Erano 3 partite che al 45esimo la squadra di Thiago Motta non vinceva, anzi proprio perdeva.
Anche questa,
Anche questa, esatto, questa è la terza. Poi chiamiamo l'effetto Colomuani, effetto non vogliamo più perdere, non vogliamo più pareggiare soprattutto. Sono arrivati 2 gol, il primo un bel gol, il secondo abbastanza fortuito di Colomuani, però è nato dalla stella, dal turco, Yıldız.
Una lunetta impressionante,
bellissima. Ho visto anche il video, proprio ho visto il video dell'allenatore, i giocatori proprio alzano lo sguardo, allargano le braccia. Che ci posso fare io, che devo fare? Vai, segna. E il tiro comunque era di Weah, che è arrivato in punta di piedi e piano piano ha iniziato a prendersi il suo posto.
Sì, se l'anno scorso con Allegri, diciamo, non aveva neanche un ruolo, possiamo dire, no, perché
esatto.
Una volta esterno, una volta terzino, anche quest'anno cambia molti ruoli, però lo fa con un criterio. Perché comunque quest'anno cosa dire, dove lo metti fa bene.
Esatto.
Che se non sbaglio è anche uno dei due migliori marcatori della Juve, penso, senza rigori esclusi. E l'altra nota importante della partita è il ritorno al gol di Vlahovic. Anche se credo, ora non so, diventato da Juventino, penso abbia perso il posto.
Non te lo so dire, ti dico, ci può stare anche un cambio, un provare due punte, magari non si sa mai, però ti dico, cioè, non sono un allenatore, ma se il mio attaccante, dopo il periodo che ha passato, in cui non segna manco con le mani, arriva, mi fa una partita in cui, cioè, da quando è entrato ha detto adesso segno. Se quel tiro me lo sbagli, ti rimetto in panchina. Perché c'hai tre giocatori liberi e vai a tirare con l'uomo davanti, sei fuori area. Ok, hai fatto un gran gol, perché è un gran gol. Però se me lo sbagli, sei fuori.
Poi, tra l'altro, partita che non è iniziata male, ma proprio nel peggiore dei modi per la Juve. Perché comunque subisce al quarto minuto gol da De Sciglio, che è l'ex. È brutto, l'ex, diciamo, quasi meme. Ho tenuto il peggio per voi, a una certa.
Anch'io.
Sponda Empoli, invece, è tipo la settima sconfitta di fila e ha praticamente buttato tutto ciò che di buono e dell'ottimo inizio di cui parlavamo,
esatto.
Fatta inizio anno. Ora praticamente è di nuovo a lottarsi alla retrocessione. Poteva fare un campionato tranquillissimo e valorizzare appunto Mario Esposito, Colombo, Fazzini, che se non ho capito male va alla Lazio addirittura, e invece deve stare ancora lì a combattere per restare in Serie A anche quest'anno. Una Juve con ovviamente esclusi Bremer e Cabal, che sono gli infortunati più gravi, quasi tutta la rosa a disposizione. Lasciamo stare la Calulu, che ha fatto male da poco.
Grazie al mercato.
Sì, grazie al mercato. Però finalmente Thiago Motta ha una panchina un pochino più lunga, può far ruotare altri giocatori. Perché comunque avere in panchina Vlahovic con Seisao è un lusso.
È importante poter mettere a partita in corso di giocatori che sono in grado di svoltartene, che sai che comunque il loro lo danno e non devono fare il miracolo.
Sì. Il giocatore che invece non mi sembra si sia ancora ripreso dall'infortunio, e che vedo veramente molto male, Cambiasso dopo l'infortunio con il Bologna, mi sembra quasi irriconoscibile. Secondo me dai primi tre mesi è stato, se non il migliore, uno dei migliori della Juve.
Sì, era uno dei migliori, era ovunque in campo, poi non so cosa sia successo.
L'infortunio con Doi è sparito.
Sì.
Si parlava anche di cessione, penso se si faccia in estate.
Sì, ora è improbabile. Ora è improbabile. Improbabile.
Io sinceramente 70 milioni l'avrei portato in braccio, come detto prima, per...
Si può fare.
Sì.
Per 70 milioni si può fare.
Perché comunque basta prendere un Walker e tappavi il buco per ora.
Anche.
Se ne parla d'estate e tutto. Prima di passare alle ultime tre partite,
volevo
direi,
dire una cosa. Non so se hai visto, ma verso il quindicesimo, l'intervento di Di Gregorio su Malè, cioè, tu hai visto che Di Gregorio si è buttato in campo, mm-hmm. Cioè proprio è saltato addosso a Malè. Ecco, ha probabilmente creato una buca in campo, perché non so se l'hai visto, ma Malè ha rotolato per 10-15 metri.
Sì, sì. Un po' la Neymar, diciamo.
Sì, un pochino, cioè, sembrava gli avessero sparato.
Detto questo, passiamo alla seconda canzone prima di passare alle ultime tre partite, che è L'ultimo respiro dei Dogo.
Sotto con le pillole, ora chiama un altro taxi. Dopo tutti questi anni, questi danni, questi grammi, questi danni, che cos'ho io da insegnarti? Contro l'amore siamo vaccinati. Io non voglio la fama per poi essere odiato. Il successo raramente viene perdonato. Mentre fai finta di tutto pure che godi, sì. L'asfalto è vivo e minghiote come le sabbie mobili. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici. A te vogliono soltanto togliere i vestiti. A me hanno tolto un po' di tutto. Ultimamente sono stato di più in farmacia che in studio. E vedo un teschio se mi guardo allo specchio. Là fuori i cattivi stanno vincendo. E tu ci vai a letto, ma dalla merda non ci esci, profumata Chanel. Io stesso adesso penso solamente al sesso e dal cash. Tesoro, volevo cambiare il mondo ma mi han cambiato loro. Volevo essere qualcuno ma ora non ho nessuno. E io non so se alla fine Dio avrà pietà. Cammino in strada e c'è il sangue che esce dai bancomat. Sei persa, e sono perso anch'io. Com'è che faccio a dartela una vita diversa? Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro, e faccio un altro giro. all'ultimo respiro. Sei persa, e sono perso anch'io, com'è che faccio a dartela una vita diversa. Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro, e faccio un altro giro, all'ultimo respiro. Baby, so che non ti piaci e stavi chiusa nella camera. Però adesso piace agli altri e ora devono pagartela. So che ti odi quando piangi. Dopo tutti questi anni, questi drammi, questi drammi, questi danni, che cos'ho io da insegnarti? Contro l'amore siamo vaccinati. Quando ho iniziato avevo gli occhi della fame, sì. Talento ed ambizione, zio, questi hanno solo gli occhi da infame. Il castolano d'oro scortato dentro al locale. Prendo tre pastiglie al giorno e non parlo delle cale. È regolare dire che se stai di merda io sto uguale. Che sudo mentre guardo il soffitto e dormo male. Sono come tuoi fantasmi che mi tengono sveglio. Ho scoperto che i vivi non sono niente di meglio. Con quella bocca potresti dire ciò che vuoi salvarti. Non usarla per ingoiare con piacere gli altri. Bastardi, ti stringono le mani, ma il diavolo ti accarezza solo quando vuole l'anima. Il cuore non importa più, cerca di indurire. E mentre parli l'innocenza se ne va sui tacchi a spillo. E sei già peggio di me, fuori, brutto, dentro, brutto. Fatti gli occhi della fame, alza lo sguardo e prendi tutto. Sei persa, e sono perso anch'io, com'è che faccio a dartela una vita diversa. Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro, e faccio un altro giro, all'ultimo respiro. Sei persa, e sono perso anch'io, com'è che faccio a dartela una vita diversa. Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro, e faccio un altro giro, all'ultimo respiro. Sei persa.
Siamo tornati, passiamo alle ultime tre partite. Prima vi ricordo che potete scriverci sul canale Twitch di Radio Incontri se avete domande per questo bel ragazzo.
Ma
o
chi
per
ce
me.
Le fa le domande? Chi ce le fa, ma chi vuole parlare con noi?
Passiamo a Fiorentina-Genoa. Prima di parlare del derby, di cui ho molto da dire, diciamo. Passiamo a Fiorentina-Genoa. Genoa, e Fiorentina che la apre, diciamo, con gol di Ken. Raddoppia poi Gudmundsson, gol dell'ex. E sì, un gol fantastico di Ken. E il Genoa che prova ad aprirla con De Winter, ma non basta. E un altro gol di Ken, l'ennesimo di quest'anno.
Madonna.
Ormai sembra totalmente un altro giocatore
appuntamento fisso. L'anno
scorso. Appuntamento fisso, veramente.
Piazza diversa.
Sì.
Molta meno pressione.
Ma no, anche su una gran punizione di Mandragora, perché comunque mette una palla quasi in no look, allucinante. Un bel gol anche di Gudmundsson, che torna al gol dopo diversi un paio di mesi. Gol dell'ex più scontato di non so cosa.
È stata la giornata di gol dell'ex questa, sì. Se ci pensi, Gudmundsson, De Sciglio, Bellanova annullato.
Sì, e anche De Winter che comunque fa gol, un gol diciamo normale, sull'ennesimo assist di Aaron Martin.
Il gol da Juventino.
Che sta attraversando Aaron Martin un momento straordinario, al terzo assist consecutivo. Fenomeno. Che becro al fantacalcio, ne gioco e basta, cioè... La Fiorentina che nonostante due vittorie nelle ultime otto resta comunque a meno uno dalla Juve con una partita in meno. Quindi può paradossalmente, nonostante il periodo oscero che ha avuto da dopo bruttino, il problema bruttino. Di Bove, se vincesse con l'Inter giovedì, speriamo di no, potrebbe superare la Juve e arrivare in zona Champions.
Oddio, allora può.
Non lo saprà dove non venga.
Questa poco, però una vittoria contro l'Inter va sempre bene.
Ti
faccio una domanda, sì. Cosa ne pensi di Zaniolo alla Fiorentina?
Allora, stavo per dire appunto che finalmente col pane è in panchina. Se... il concorrente per il posto Colpani, secondo me è già sul posto, perché Colpani visto quest'anno è un giocatore inguardabile.
Non è.
Però c'è anche Fedoruscio che comunque è arrivato bene, ha impattato bene, gioca magari più un po' difensivo rispetto a Zaniolo e Colpani, però l'ho visto veramente bene, perché comunque anche l'anno scorso al Verona ha fatto bene. Quest'anno potrebbe, secondo me, sbocciare definitivamente. È un Genoa che comunque, nonostante la sconfitta, non è messa male in classifica, perché comunque ha più 6 sulla retrocessione. Vieira ha completamente svoltato la stagione del Genoa. Questo non possiamo dirlo di Balotelli, perché...
Effetto Balotelli.
No, non possiamo dire Balotelli. Balotelli è praticamente già fuori rosa, possiamo dire, fuori da tutto. Non,
dov'è Balotelli?
Non entra da 2 mesi in campo, doveva spaccare la Serie A, ma non mi sembra abbia avuto
poco,
questo effetto.
E l'ha visto.
Passiamo a una partita a me molto ben simpatica. Milan-Inter, finita 1-1 il derby. Un Milan, secondo me, veramente baciato dalla fortuna in questa partita, perché comunque ha fatto letteralmente un tiro in porta.
Ma di cosa?
Al contrario dell'Inter, che comunque sì, ha fatto un primo tempo magari un po' sottotono, secondo tempo 3 pali, 3 gol annullati, un
devi
rigore
prenderla
netto,
la porta per segnare, se un prendi rigore, il palo non farei mai gol,
un rigore netto non dato, netto. Paolo Cetram netto,
nettissimo,
e alla fine al 92esimo la pareggia di Rai, l'ennesimo gol di Renders, che ormai è un fenomeno, cioè fa gol ogni partita,
è un goleador ormai,
un goleador.
Perché hanno comprato 2 attaccanti? Metti Renders in attacco e la fustica a centrocampo.
Sì, c'è anche da dire che secondo me il Milan ha veramente la peggior dirigenza che ci sia in Italia, perché dopo la Roma.
Ce l'ha una dirigenza?
No, ecco. Perché comunque Ibra continua a fare, diciamo, da una parte lo spocchioso della sua figura, diciamo, continua il suo personaggio.
Ibra fa Ibra.
Però comunque è una squadra che ha venduto attaccanti titolari il giorno prima del derby, e già è una cosa che secondo me è inammissibile.
Morata giocava in attacco?
Giocava in attacco, sì. È arrivato Jimenez, sì, ma comunque anche lui aveva bisogno di inserirsi. Perché comunque arriva dall'Olanda, che è un campo totalmente diverso, pagato,
cioè,
tanto.
Felix.
Gio Felix sta ancora di inserirsi, però aspetta. Dicevo per il derby. Sì, Gio Felix hanno, penso, anche comprato oggi Sottil, che non so cosa possa
Bondo
dare sinceramente al Milan. Hanno veramente tantissimi attaccanti e difensori, centrocampisti, pochissimi.
Vabbè, Bondo l'hanno preso.
Però la parte di Ben Nasser, però. Però è cacciato bene la serra comunque, quindi
sì,
numericamente si è sempre messo uguale.
Sì.
E con Loftus-Cheek che non dà garanzie per niente quest'anno, hai soli Fofana e Renders. Se come al derby Fofana è squalificato, deve giocare con Musa, che non è proprio il suo ruolo, è più un esterno alto. E comunque Musa è uno che un po' te lo metti, ti fa la partita da 5,5-6, ma poche volte ti può alzare il livello della squadra.
Fonseca insegna, Pulisic a centrocampo, e si è posto.
Sì. Pulisic forse una delle parti più sottotono dell'anno, perché comunque è ampiamente insieme a Renders il più forte, il più forte del Milan, però Leao ha ancora una partita quasi nulla, perché si contribuisce al gol, ma se no con tutto lo spazio che comunque concedeva l'Inter, perché lasciava un botto di spazio in contropiede, non ha fatto praticamente niente rispetto ai suoi standard. Abraham ha fatto quello che doveva fare, alla fine ha fatto combattuto, quello che ti aspetti da Abraham, insomma.
Fa la spartitella.
Un buon esordio di Walker, che sì, ha fatto bene. E secondo me Tomori, il migliore in campo del Milan è Tomori, perché si parla di Pavlovic anche, ma oltre al rigore si è fatto scappare parecchio da Thuram, invece Tomori ha, diciamo, fermato bene, ha limitato, diciamo, almeno l'Inter.
Sì.
Lato Inter, un ottimo esordio di Zaleski, ancora forse meglio di Walker, che entra e fa 2-3 cross subito buone, da cui uno scaturisce il Paul Dumfries, l'altro la sponda di petto, secondo me è un grande assist, perché non è facile, è il gol di De Vrij. Secondo me, vedendo anche il primo anno con Mourinho, non è così scarso come si voleva far passare a Roma, perché comunque a Roma si sa, è così, c'è la piazza con un ambiente pesante, alla prima partita sbagliata tutti ti vengono addosso, e riprendersi non è mai facile, basta dei Pellegrini che sono 2 anni che praticamente è inutile,
non esiste,
e sono convinto che se andassi in un'altra squadra risborcerebbe, perché comunque
esatto,
è sempre stato forte Pellegrini, non il campione che magari si va a far passare all'inizio, però un ottimo giocatore sicuramente Serie A.
Se gli dai fiducia, come è successo con De Rossi, lo metti al centro, comunque lo metti su un piedistallo, gli fai la sua immagine, gliela mantieni, comunque è un giocatore che
lui,
se la piazza lo ama, lo segna.
Sì,
cioè, si è visto.
Thuram, possiamo dire uno fra cui più propositivi lato Inter, come praticamente sempre, invece quelli più sottotono secondo me Di Marco, che è un momento che non è molto in forma, e Çalhanoğlu, che vabbè lui tornava dall'infortunio, è quasi giustificato.
Sì.
Molto bello ogni volta lo scontro tra Dumfries e Theo sulla fascia, che ormai
è
un classico della Serie A. Volano botte veramente ogni partita, anzi che non hanno espulso nessuno, è ammonito, cioè,
ammonito quelli che c'avevo io al Fanta,
sì.
Bastoni e Dumfries, vai,
Dumfries, sì, ma non su un fallo su Theo, almeno
quello,
per proteste, quindi vabbè,
è strano.
Sommer secondo me ha delle colpe sul gol, perché non è considerabile come papera, però ha delle colpe perché poteva magari respingerla più al lato, poi è vero che è bravo Renders, perché comunque c'erano 6 giocatori sulla linea e poteva metterla solo lì.
Beh.
Però lo insegna ai portieri che devi spazzarla al lato la palla.
Ci sta. Ma quello è un errore che può capitare, non è considerabile papera, sì, sì, come dici te.
Secondo me il gol di De Vrij è il gol più meritato della giornata, perché De Vrij è un giocatore estremamente sottovalutato, che è sempre criticato. Ogni anno, quando a Sherby manca, quest'anno praticamente sempre, lui entra, fa le sue, quest'anno specialmente, le sue grandissime prestazioni, e un gol al derby, che non è il primo tra l'altro, perché mi ricordo quello sul 4-2 e sul 3-2 dell'Inter del 2019-20. Il suo gol lo fa sempre comunque, cioè la sua prestazione la fa sempre.
Gol che è stato cercato comunque,
sì,
ha avuto anche un altro paio di occasioni, sì, buone.
Bis che è stato molto bene, per citare un altro.
Ma tutti gli ingressi alla fine hanno fatto la loro figura,
tranne Zielinski. Secondo me Zielinski è un giocatore, lo giuro, irriconoscibile. Io è arrivato, avevo moltissima fiducia,
è arrivato,
però veramente sembra quasi svogliato, sembra quasi gli manchi Napoli, cioè non sa fare più niente praticamente. Passiamo all'ultimo big match, all'ultima parte di giornata, che è Roma-Napoli, finita 1-1. Gol dei terzini, due grandi gol dei terzini.
Il Napoli giocava in 13, eh?
Sì. Dici di più, cosa intendi per giocava in 13?
Giocava in 13, intendo che Ranieri, non so cosa gli sia balzato in mente, togliere Tovic, Dybala, mettere Shomuro dopo. Ma chi è?
E comunque ha fatto una grande prestazione a Roma, perché il Napoli, sì, chiuso in difesa praticamente 60 minuti.
Non ho detto chi era il tredicesimo, Svilar su Spinazzola, a me è piaciuto tanto,
È uscito un po', diciamo, a far
un po'
falle.
Strano.
E come dicevo, due grandi gol dei terzini, praticamente Spinazzola, un pallonetto, tocco
sì, un gran gol
fuori area. E Angeligno tiro al volo su bella azione da Roma, un gol comunque cercato, gol, perché gli ultimi 20 minuti praticamente sono un assedio.
Sì.
Ha fatto un gran gol. Io pensavo inizialmente ci fosse deviazione, invece è proprio un tiro d'effetto di
sì,
mezzo esterno.
Terra è partito.
È un Napoli che non approfitta del pareggio dell'Inter, mezzo passo falso, diciamo, e ora rischia dal possibile più 5, rischia se l'Inter dovesse vincere il recupero, prima pari punti.
Speriamo di no.
Secondo me sono queste le occasioni in cui Conte deve comunque provare a scappare. Un fatto secondo me può giocare, io vedo il Napoli favorito per lo scudetto, perché comunque la partita della settimana, Conte sappiamo che è fortissimo su questo qui, e lo vedo avvantaggiato. Se però Conte si iniziasse a nervosire, come fatto notare anche post partita, ad avere problemi con la piazza e tutto, lì secondo me potrebbe avere una speranza più l'Inter, perché conosciamo Conte e quando si testardisce su una cosa
c'è poca pazienza,
c'è poca pazienza,
poca poca.
Ti voglio fare una domanda a te invece, questione attaccante al posto di Kvara, tutti i nomi fatti,
non è caduto bene sto Napoli, io non,
mercato,
cioè, sinceramente mercato non l'ho visto bene, esatto, non mi è piaciuto, anche per questa indecisione, anche perché si sa che De Laurentiis non ha esattamente le tasche bucate, non ha le braccia larghe quando si tratta di spendere. È un dirigente, comunque un proprietario, che ha sempre visto il Napoli, ha sempre trasformato il Napoli, pur rendendola una squadra che ambisce a vincere, comunque che può vincere, più come una fonte di guadagno, perché comunque sono anni che il bilancio del Napoli è in positivo, e buon per lui sinceramente, però dovresti fare quel passo in più per puntare a vincere qualcosa e diventare una squadra che va a vincere, non che è candidata.
Sì, però comunque
siamo passati da Garnacho a, cioè da un nome come Garnacho, comunque è
importante.
È importante, cioè sarebbe stato un grande acquisto, anche visto come si è scaldata la piazza di Napoli appena è stato comunque annunciato, comunque si sentiva nell'aria. Dopo il no di Garnacho siamo andati su Adeyemi. Da Adeyemi siamo arrivati a San Maximin, e San Maximin siamo arrivati a
Okafor, che tra l'altro non ha passato le visite mediche manco 10 giorni fa, con il Lipsia, cioè,
dai,
con scarsissima condizione fisica, infatti non entra manco più al Milan, si è visto, fuori forma. Non so, Conte sia vero che su questo è esperto, ma non so in praticamente 4-5 mesi quanto possa fare, considerando che il Napoli poi manco a dire che deve fare il mondiale per club, quindi sarebbe un acquisto fino a fine maggio, sì. Poi basta, per 4 mesi sinceramente su qualcun altro avrei puntato.
Ma poi comunque è in Eres, cioè,
sì, appunto.
Anche il fatto del cercare subito un sostituto, non dargli la chance di prendersi il suo posto da titolare, io mi sentirei male come giocatore.
Perché comunque tu hai incassato 80 milioni praticamente da Kvara.
Sì.
Puoi spendere secondo me meglio in estate, perché comunque a gennaio i prezzi sono sicuramente più alti, sì. Perché giustamente chi ti dà il giocatore a gennaio, la stagione in corso. Secondo me la cosa migliore era puntare su Neres fino a giugno, e poi se avesse deluso, oppure se vuoi spostarlo a destra e poi vuoi farlo, esatto, mettere in panchina, compri una sinistra veramente forte. Ma Garnacho a giugno lo compri a 40, se no lo compri a 70,
beh,
i prezzi si abbassano, perché comunque sì, è forte, ma non è che è un giocatore che ancora ha dimostrato moltissimo. Non che a Manchester sia facile, perché
no, certo,
quest'anno entrambe
le squadre,
United, non funziona niente. Detto questo, prima di chiudere, ti dico la mia top 11, tu mi dici se sei d'accordo. Non so se tu l'hai fatta.
Di giornata?
Sì.
Te la penso al volo, dai.
Ok.
Sentiamo.
Io ho messo un 4-3-3, molto classico, con in porta Milinkovic, non devo spiegarti il perché. Terzini, ho messo Angeligno, e tu puoi scegliere a destra fra Spinazzola e De Silvestri. Io più per De Silvestri, per
perché siamo romantici, perché sì, ci piace il calcio.
E centrali invece due del Derby, ho messo De Vrij e Tomori, perché ti ho già spiegato le grandi partite che hanno fatto. Centrocampo, diciamo, i marcatori, Renders, Lovric e Fabian. C'era un'indecisione, forse volevo mettere Pierotti a centrocampo, ma mi sembrava una squadra troppo sbilanciata, noi pensiamo anche alla tattica.
No, 4-3-3, dai.
E il tridente con Lomoni sicuramente a sinistra, Ken a destra, e davanti puoi scegliere uno fra Krstović e Pierotti, ma tu metti già Pierotti, quindi io ho messo Krstović, invece siamo a pari scelta.
Se devi pensare come effettivamente tre attaccanti come tridente, ti dico Pierotti.
Perché lo metti a destra, metti Ken,
perché lo metto a destra.
Colomani in fascia, dove puoi giocarci, anche sì, giocato con la Juve.
Ci ha giocato poi.
E va bene. Se tu non hai altro da dire, andiamo all'ultima canzone. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Siamo qui lunedì prossimo, no, ma da quello dopo ogni volta, almeno io, poi quando Luca vorrà venire a trovarci, siamo
quando
qui.
Quando mi annoio, dai.
Quando mi annoio. Vi ringrazio per essere stati con voi, lascio Luca saluti.
Ciao ragazzi.
Ascoltiamo come ultima canzone Il giorno da cane di Lazza.
Vorrei sapere. Senti, hey. Vorrei sapere se ti chiedi come ci si sente. Quando puoi avere tutto, ma preferiresti niente. Fisso lo specchio e penso, perché mi menti sempre? Mancava poco a finire nel club dei 27. Su perdere ogni cosa, la prima è la pazienza. Se non tornano i conti, finisco in escandescenza. Vedi mi balla l'occhio quando qualcosa non quadra. Ma l'occasione, l'uomo è ladro, la donna puttana. Ho un amico che sclera, uno che ha perso il padre. Pone un altro in galera, butteranno la chiave. Avrei fatto la stessa fine in mezzo a quelle strade. Chissà se poi bastava un mazzo di fiori a mia madre. Ma poteva andare peggio, mi ero già fatto il viaggio, mi azzerano il conteggio per togliermi vantaggio, come fosse uno sfregio. Sai, delle volte è saggio pensare alla caduta e non all'atterraggio. Era solo un pomeriggio di un giorno da cani, come quel film che riguarderemo domani. Se davvero la ruota gira, vedremo il sole anche se non sarà mattina. Ora che guardo l'alba da 40 piani, ripenso a me che avevo nulla tra le mani. Quando finisce la clessidra, ci siamo solo io e te, io e te, io e te. Sentivo freddo dentro un parco mimetico, non avevo neanche una carta di credito. Pensavo metto i soldi in banca e mi indebito. Ho già problemi quanto basta, li evito. Quanto ci sentivamo stupidi, per me come se fosse ieri, ho ancora gli occhi lucidi. Sono venuto al mondo per fare parte degli unici. È solo una bugia che uno stadio si riempie in 11. Però ti prego parlami quando gli altri non sentono. Secondo me anche gli angeli se capita ti mentono. Spendo più del guadagno come non fosse legittimo. Dovrei dare l'esempio ma a volte me lo dimentico. Sono volato all'estero per non fare un pronostico. Ne avrei fatto uno pessimo, tipo di un disco postumo. Prima che mi lasciassero da solo come un tossico, nel mentre mi dicessero devi aiutare il prossimo. Ma era solo un pomeriggio di un giorno da cani, come quel film che riguarderemo domani. Se davvero la ruota gira, vedremo il sole anche se non sarà mattina. Ora che guardo l'alba da 40 piani, ripenso a me che avevo nulla tra le mani. Quando finisce la clessidra, ci siamo solo io e te, io e te, io e te.